buongiorno a tutti, ciao. Non è retorica, ma a volte veramente mi rendo conto che non siamo degni di aprire la parola del Signore, di annunciarla, perché è una parola di verità, una parola di potenza, è una parola di vita. E noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare quello che il Signore mette nei nostri cuori, quello che il Signore mette affinché noi possiamo capirla e affinché noi possiamo soprattutto metterla in pratica. Non so quante volte è capitato a voi di fare dei sogni strani, di vedere in questi sogni delle situazioni, dei momenti o delle immagini che raccontano in maniera molto dura e cruente, a volte anche in modo raccapricciante, delle esperienze che non abbiamo vissute fino a quel momento, ma che dopo si presentano nella nostra vita e ci portano a ricordare quel sogno. Non so se a voi è capitato qualche volta, vero? Sempre. Pensavo che ero l'unico, invece no. Al momento non sappiamo dare una risposta, una spiegazione, e questo rende ancora di più il nostro cuore, i nostri pensieri, più appesantiti e cupi, perché ci lasciano un senso di vuoto e di impotenza, che può durare a volte giorni, a volte settimane, e nei peggiori dei casi, quando il sogno è veramente cruento e duro, anche mesi. Almeno questo è quello che ho vissuto io nelle mie esperienze. Ma quando poi attraversiamo, viviamo di persona, dei momenti o delle esperienze che ci riportano a quel sogno, le nostre domande si sovrappongono e continuano a crescere e a seminare insicurezza, incertezza e più delle volte anche paura, paura dell'ignoto, di quello che vorremmo sapere e che non possiamo sapere. Leggendo il libro del profeta Ezechiele, il Signore mi ha messo davanti un testo che, per chi ha un po' di familiarità con la parola, sicuramente già conosce, e che per me rappresenta uno dei brani più raccapriccianti, funesti e macabri dell'intera Bibbia. A parte l'intera crocifissione di Cristo, la sua sofferenza e la sua umiliazione, che resta il punto più basso e crudele, in quanto se noi pensiamo che il creatore di ogni cosa, del cielo, della terra, dell'intero firmamento di stelle e pianete, creatore dell'uomo stesso, si è offerto per essere sacrificato ad una morte così sofferente e sconvolgente per ogni nostra immaginazione, crocifisso su una croce, incoronato di spine, sputato e trafitto a causa dei nostri peccati, abbassandosi e umiliandosi fino alla morte, per me resta il momento più raccapricciante e violento dell'intera Bibbia. E vediamo che oggi il mondo intero, in questa settimana di Pasqua, ricorda tutto questo, senza dare però il giusto peso ad un sacrificio così grande e vitale per la nostra vita. Si festeggia la Pasqua, ma non si ha a volte minimamente conto di quello che il Signore ha sofferto veramente per darci oggi noi la possibilità di stare qui, alla sua presenza. Ma ritornando alla nostra riflessione, è un testo che si riferisce a circa 2600 anni fa, e precisamente nel 597 avanti Cristo, quando Israele fu deportato a Babilonia dal re Nabucodonosor. Questo evento fu solo la prima deportazione del popolo di Israele e fu il preludio alla distruzione totale di Gerusalemme che sarebbe avvenuta 10 anni dopo. Tra i primi deportati vi era anche Ezechiele, che insieme al suo popolo subì questa grande sconfitta, sia morale, ma soprattutto spirituale, verso i babilonesi. Sto facendo un riassunto un po' del testo e poi i punti centrali li andiamo a prendere dopo. Ezechiele non era soltanto un profeta, ma anche un sacerdote. E queste due mansioni facevano sì che il popolo di Israele mostrava un grande rispetto e fiducia in quello che era il suo compito e per quello che rappresentava anche il suo nome in un momento così difficile che stava attraversando il popolo di Israele. È di grande desolazione. Infatti sappiamo che i nomi hanno un significato nel popolo ebraico e il nome Ezechiele vuol dire Dio è forte, oppure Dio è la mia forza, dando quasi una prefezione di quello che era il messaggio profetico che Ezechiele era stato chiamato ad annunciare al popolo di Israele. Questo popolo che si ritrovava in esilio, in una terra straniera, questo popolo che aveva perso tutto e che era caduto in una profonda disperazione e desolazione che prendeva il sopravvento su un cuore privo di speranza, di fede e di futuro, sentendosi come perduta e abbandonata, priva di ogni forma di vita, dove il Signore stesso li avrebbe paragonati a una moltitudine di ossa secche. Questo testo parla di una visione che il Signore diede ad Ezechiele quando si trovava in esilio, lontano da Gerusalemme. E davanti a questa visione Ezechiele rimase inorridito. Fu portato dal Signore in spirito in una pianura che era piena di ossa secche. E lo fece passare in mezzo a queste ossa, uno ad uno, rendendosi così conto che era una quantità enorme, grandissima, ed erano tutte inaridite, secche, e rappresentavano queste ossa tutta la casa di Israele. Possiamo immaginare minimamente che spettacolo vide Ezechiele. Io ho chiuso gli occhi, ho immaginato questa scena. Signore, ci trasporta e ci fa trovare in una valle piena di ossa secche. E diciamo, Signore, ma cosa vuoi? Perché? Perché mi porti qui? Che impressione abbia avuto davanti ad una visione così macabra, funesta e fino a quel momento inspiegabile? Il Signore davanti a questa visione pone una domanda ad Ezechiele e la pone anche a noi oggi, in quanto figli di Dio. E questo è anche il titolo di questa riflessione. Figlio di Dio, potranno queste ossa rivivere? Potranno queste ossa secche, calcinate, rivivere? Andiamo a leggere il testo che troviamo in Ezechiele, al capitolo 37, dal versetto 1 al versetto 14. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò in spirito e mi depose in mezzo a una valle piena d'ossa. Mi fece passare presso di esse, tutto attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore, Dio, tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio, il Signore, a queste ossa, ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessun spirito. Profetizza. Allora egli disse: profetizza allo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di allo spirito: così parla Dio, il Signore, vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivino. Io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse: figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa d'Israele. Ecco, essi dicono: le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e di loro: così parla Dio, il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese d'Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Che testo? Che testo? Questa domanda, che può apparire sotto tanti aspetti assurda, viene fatta ad Ezechiele mentre lui contempla questa scena di morte e di ossa secche, calcinate al sole, dove ogni nostro pensiero, immaginazione e capacità umana potevano mai sperare di riportarle in vita. Mai. O qualcuno di noi qui avrebbe potuto immaginare una cosa del genere. La nostra immaginazione non avrebbe mai potuto immaginare che queste ossa potrebbero essere riportate in vita. Queste ossa secche rappresentano la sconfitta del popolo di Israele, come abbiamo letto, dopo la battaglia con Nabucodonosor. Ma per noi oggi, queste ossa secche cosa possono rappresentare? Possono rappresentare la sconfitta che subiamo in una battaglia contro una malattia. Possono rappresentare la sconfitta che subiamo quando non riusciamo a riprendere il nostro controllo e a riparare un rapporto con i nostri partner. Possono rappresentare la sfiducia nella speranza di avere un figlio. La sfiducia di un miracolo di Dio nella nostra vita, la paura di quello che può rappresentare il futuro. Ci possono essere tante ossa secche che abbiamo lasciato nella valle del nostro cammino, che ci portano ad essere disperati e desolati. Ma non lasciamo mai, cari fratelli, che queste sconfitte, anche se fanno male, prendano il sopravvento nel nostro cuore, creando in noi un senso di impotenza, di delusione e di inutilità. Stiamo attenti quando questi sentimenti più delle volte affiorano nei nostri pensieri con dichiarazione: ormai non c'è più nulla da fare, ormai le abbiamo provate tutte, è troppo tardi per recuperare, ormai mi vedo sempre meno spirituale, sempre più carnale nel mio cammino di fede. Ormai non c'ho più speranza per questo lavoro, per questa situazione. Stiamo attenti, perché ci rivestiremo di questo pessimismo e vivremo la nostra vita spirituale da vittime impotenti, nella rabbia e nella rassegnazione, incapaci di porre la nostra fiducia nel Signore, come fece esattamente il popolo di Israele, cadendo nella disubbidienza e nell'allontanamento dalla sua legge. A questa domanda Ezechiele rispose in base alle sue esperienze avute già con il Signore in altra occasione. E questo possiamo leggere nei primi capitoli del libro di Ezechiele. E rigirando la domanda al Signore, Ezechiele rispose in questo modo: Signore, Dio, tu lo sai, perché se tu me lo chiedi, vuol dire che hai già in mente quello che vuoi ottenere. E noi, cari fratelli, che abbiamo provato, visto e assaporato l'opera di Dio in noi, noi cosa rispondiamo al Signore? Cosa avremmo risposto al Signore? No. Avremmo risposto no. Non possiamo. Senza pensarci e senza riflettere, perché era la cosa più logica per la nostra mente umana. Era la cosa più logica. Ma io vi chiedo, ma cos'è per il Signore illogico o impossibile? Che cos'è per il Signore illogico o impossibile? Niente. Nulla. Oppure noi rispondiamo: Signore Dio, tu lo sai. Sì, Signore, tu lo sai quello che in me sta diventando arido, quello che in me sta diventando secco, quello che in me sta diventando senza vita, proprio come queste ossa secche. Signore, tu lo sai quello che sta succedendo nel mio cuore e nella mia vita. Quando questa situazione ci fa sembrare proprio come ossa secche, logorate, sconfitte, sconsolate, afflitte, senza via d'uscita. Sì, Signore, tu lo sai. Perché se tu me lo chiedi, Signore, è perché già sai quello che tu vuoi ottenere da me. È perché già sai quello che tu vuoi fare in me. Tu già lo sai. E qui in questa situazione così disperata e macabra stiamo per assistere ad uno dei maggiori miracoli dell'intera Bibbia. Vedere l'impossibile diventare realtà, proprio come quello che il Signore ha compiuto per noi sulla croce, che rimane per sempre il miracolo più grande per la nostra intera esistenza, perché grazie a questo suo sacrificio noi oggi possiamo essere qui, in quanto il Signore su quella croce ha vinto la morte, perché il terzo giorno, come abbiamo detto, è risorto. E ancora oggi tutto il mondo ricorda e festeggia la risurrezione di Cristo dalla morte alla vita. E possiamo leggere anche questo passo in Prima Corinzi, al capitolo 15, dal versetto 3 al versetto 6, dove il Signore ci dice: «Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture». Ezechiele si trova al centro di questa valle inquietante, circondato da nulla. L'unico suono che riusciva a sentire era quello del vento che attraversava queste ossa. Ed è proprio qui, proprio in questa situazione, che Dio ci sfida a credere che Lui può realizzare l'impensabile. Ed è proprio qui che il Signore manifesta la sua gloria e la sua verità e ci spinge a guardare oltre i nostri limiti. Non dobbiamo fermarci ai nostri limiti, perché i nostri limiti sono illimitati, limitati. Ma il Signore ci spinge a guardare oltre i nostri limiti, ad immaginare le possibilità infinite racchiuse nella sua volontà, per il bene del suo popolo, per il bene dei suoi figli e per il bene di ognuno di noi. Il Signore disse ad Ezechiele: profetizza su queste ossa secche e di loro: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete, come abbiamo letto ai versetti 5 e 6. Così dice Dio, il Signore, a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete e conoscerete che io sono il Signore. Sì, cari fratelli, il Signore oggi ci sta chiamando a proclamare queste parole di vita proprio su queste nostre difficoltà, sulle nostre debolezze, sui nostri vizi che non riusciamo a sconfiggere, e ci dice che possiamo rialzarci e ritornare a vivere se solo noi non ci chiudiamo nei nostri limiti. Questa deve essere una lezione vitale per ognuno di noi. Dobbiamo imparare a guardare al Signore anche quando tutto sembra secco e arido nei nostri cuori e nella nostra vita. Non dobbiamo fermarci ai nostri limiti, non dobbiamo fermarci a quello che ci circonda, ma guardare al Signore come colui che fa l'impossibile diventare realtà nella nostra vita. Se a volte Dio ci chiede di compiere azioni che possono sembrare illogiche, senza senso agli occhi del mondo, è perché Lui già sa le benedizioni che ci vuole elargire. Parlare di speranza quando tutto intorno a noi grida disperazione. Credere nella guarigione quando i medici hanno perso ogni speranza. Fidarti nel cambiamento quando tutti dicono che è troppo tardi. Ecco, proprio in questi momenti, quando noi seguiamo le istruzioni di Dio, senza bisogno di comprendere tutto, vediamo accadere i miracoli nella nostra vita. Perché la parola di Dio, pronunciata con fede e obbedienza, ha il potere di riportare in vita persino ciò che sembra definitivamente perduto. Ricordiamocelo questo. La fede e l'obbedienza in Dio ha il potere di riportare in vita tutto quello che i nostri meriti, i nostri limiti, credono che sia perduto e senza senso. Davendo a queste ossa secche, come avremmo mai potuto immaginare noi che sarebbero tornati in vita? Mai. Ai versetti 7 e 8 leggiamo: io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento, le ossa si accostarono le une all'altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessun spirito. Riusciamo ad immaginare cosa sta per succedere qui, in questa valle? Potremmo immaginare cosa starà per succedere nella nostra vita? Se noi andiamo al Signore con fede e con obbedienza, senza fermarci ai nostri limiti, riusciamo ad immaginare cosa sta per succedere? Vediamo che a questa parola le ossa rispondono all'improvviso. Un rumore, un suono di ossa che si scontrano. Le ossa iniziano a muoversi, a ricoprirsi, a ricomporsi. È come assistere a un film dell'orrore al contrario. I femori si allineano alle spine dorsali, le costole si incastrano uno ad uno, a posto giusto, sullo scheletro giusto. I crani si vanno a posizionare sullo scheletro giusto, perché il Signore fa ogni cosa giusta, ogni cosa. Possiamo immaginare questa scena? un silenzio fino adesso assordante, e tutto ad un tratto queste ossa che si alzano, si mischiano, si muovono, e ogni costola, ogni cosa si va a formare al punto giusto per formare uno scheletro giusto. Possono le nostre menti immaginare questo? Questa scena sottolinea una verità profonda. Quando la parola di Dio viene proclamata con fede e obbedienza, nulla è troppo morto, nulla è troppo arido, disperato da non poter ritornare in vita. Nulla, cari fratelli, ricordiamocelo. Quando il Signore opera e parla, e con fede e obbedienza noi ascoltiamo e proclamiamo questo, per il Signore nulla è impossibile. Questa lezione mette in evidenza un principio fondamentale su come Dio opera nella nostra vita. Raramente assistiamo a cambiamenti improvvisi o a trasformazioni miracolose, raramente. Ma il più delle volte avvengono in maniera graduale, passo dopo passo, strato dopo strato, attraverso il quale Dio ricostruisce, ristabilisce e rinnova la nostra vita. Pensiamo questo nel contesto della nostra crescita spirituale, della nostra fede. Il ritorno a Dio non comporta un cambiamento istantaneo e totale, piuttosto si sviluppa con un cammino, piano, graduale, passo dopo passo. Inizialmente si formano le basi della nostra fede, proprio come le ossa incominciano a costruire lo scheletro. Poi si inizia a comprendere i principi fondamentali del Vangelo. Poi la nostra fede acquista la forza e stabilità, proprio come i muscoli e i tendini vanno a rivestire queste ossa. Dopodiché vediamo crescere la carne e la pelle, ricoprirla, dando ad esse l'aspetto di un essere umano. Ecco, l'aspetto di un essere umano, perché a questa rinascita mancava il fattore essenziale, proprio come succede oggi nel mondo e anche a volte nelle nostre chiese. Si ha un corpo quasi perfetto, ma vuoto dentro. Un corpo da mostrare, ma un cuore da nascondere. Un corpo vivo, ma morto dentro, perché manca il fattore essenziale, perché manca lo Spirito di Dio nella nostra vita. Per chi ancora non riconosce questo nel Signore, siamo dei corpi viventi. Manca lo Spirito per essere figli di Dio. Manca lo Spirito. Il profeta Ezechiele, per ordine di Dio, predica allo Spirito di soffiare su questi corpi, per farli rivivere. E lo Spirito obbedì. E questo avvenne. Ed è proprio come ci si può sentire ognuno di noi oggi, dopo una battaglia persa contro una malattia, contro un rapporto in crisi con il partner, dove abbiamo messo ogni nostra forza, pazienza, impegno per poterla vincere e ritornarci invece ad essere sepolti in una tomba spirituale, senza speranza, come possiamo leggere ai versetti 12 e 14. Perciò profetizza e di loro, così parla Dio, il Signore, ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe, e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito, e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo, e conoscerete che io, il Signore, ho parlato, e ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Il Signore fa una promessa al suo popolo afflitto e senza speranza. E questa promessa la fa anche a noi oggi, a tutti quelli che si sentono sepolti vivi, morti nella fede. Il Signore dice: io aprirò le vostre tombe, come ho aperto la mia. Sì, perché il Signore ha aperto la sua tomba, vero? Il Signore è risorto. E questo lo possiamo leggere ancora in Luca, a capitolo 24, dal versetto 1 al 3. Leggiamo: ma il primo giorno della settimana, la mattina prestissimo, esse si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparati, e trovarono che la pietra era stata rotolata dal sepolcro. Ma quando entrarono, non trovarono il corpo del Signore Gesù, perché Lui non c'era, era risorto. Lui è risorto, cari fratelli, e questa per noi deve essere la forza di andare oltre i nostri limiti. Questa per noi deve essere la forza per rafforzare la nostra fede, la nostra obbedienza al Signore. Oggi il mondo festeggia questo, la resurrezione dei morti, festeggia la Pasqua, il passaggio dalla morte alla vita. E a chiunque crede a questo, il Signore aprirà le vostre tombe. A chiunque crede che il Signore è morto ed è risorto, a chiunque accetta il Signore nella propria vita come suo Signore e Salvatore, Lui aprirà le nostre tombe, come è stata aperta la sua, e ci darà vita eterna, come Lui ce l'ha promesso. Io vi rialzerò e vi ricondurrò davanti alla mia presenza, per donarvi la ricompensa alle vostre battaglie e per donarvi la vita eterna a voi che avete creduto in me. Perché io, il Signore, ho parlato e ho messo la cosa in atto, perché io vi faccio rivivere ad una nuova speranza, ad una nuova vita. E anche se siamo, ci sentiamo come ossa secche, morte, sepolte, ricordiamoci che lo Spirito di Dio in noi è l'unico, l'unico che può farci ritornare in vita, rialzarci e farci uscire dalle nostre tombe. È l'unico. Non c'è nessun altro nome, come dice l'Apostolo Giovanni, né in cielo, né in terra e né sottoterra, di cui noi possiamo essere salvati. Non c'è nessun altro nome. Voglio leggere per concludere in Romani 8, dal versetto 33 al 39, per farci vedere quanto il Signore ci ama. Romani 8, versetto 33 a 39. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto, e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Io posso aggiungere ancora la nostra aridità, le nostre debolezze, i nostri dubbi, i nostri limiti? Come è scritto: per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. In virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte,
né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Cari fratelli, oggi il Signore ci sta chiamando ad uscire fuori dalle nostre tombe. Ci sta chiamando a non affrontare la nostra vita spirituale con i nostri limiti. Ci sta chiamando ad avere fede in Lui. Ci sta chiamando ad essere facitori della Sua parola, di metterla in pratica, perché il Signore, come abbiamo detto, io ho parlato e la cosa si è fatta. Se il Signore ci dice che Lui può far rinascere da ossa secche, senza vita, può far rinascere la vita, non fermiamoci ai nostri limiti. Quando abbiamo detto i dottori ci dicono che non c'è speranza in una malattia, non fermiamoci a questi limiti. Quando il Signore ci dice che non possiamo risolvere questo nostro vizio, non fermiamoci a questi limiti. Quando il Signore vede che abbiamo un rapporto in difficoltà con il nostro partner, non fermiamoci in questi limiti. Ma andiamo al Signore, perché Lui fa rivivere tutto quello che è secco, tutto quello che la nostra mente e il nostro cuore possono sembrare finiti, inutili, aridi. Il Signore fa ritornare in vita. Ci crediamo questo noi, fratelli? Ci crediamo questo noi? Dobbiamo crederci. Dobbiamo crederci. Perché come il Signore è risorto e ha vinto la morte, come abbiamo letto, non c'è nessun'altra cosa che potranno sconfiggerci. E nessuno ci può allontanare dalla mano del Signore quando il Signore è dentro i nostri cuori, dentro la nostra vita. Nessuno. Se anche qualcuno di noi adesso sta attraversando questa valle di ossa secche, se qualcuno di noi adesso si sente arido, inutile, povero, debole nella nostra fede, non ci fermiamo ai nostri limiti, ma andiamo al Signore che Lui ci farà rivivere in Lui. Perché Lui non ci abbandonerà mai. Che il Signore benedica questa sua parola di oggi e che possa questa Pasqua, questa risurrezione, essere presente nel cuore di ognuno di noi. Amen.